19 minuti, bentornati ascoltatori, gentili ascoltatrici, a questa nuova edizione del Latin Americano corrispondente al 20 marzo 2025. Benvenuti a questa trasmissione che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, fuorché il Canada e gli Stati Uniti. Benvenuti a una trasmissione che fare un po' di controinformazione, direi, perché già il fatto di parlare dell'America Latina a prescindere del tema trattato è già fare controinformazione, perché quando è che sentite parlare di questa regione del mondo? E noi lo proviamo a fare ogni giovedì dalle ore 19:10 fino alle 20:10 e poi in replica ogni lunedì dalle ore 16:25, naturalmente sempre per un'ora. latinamericando@gmail.com, ripeto, latinamericando@gmail.com. In questa trasmissione, che se non ci sono imprevisti, quest'anno arriverà ai 20 anni, sempre con lo stesso orario, lo stesso giorno, non abbiamo mai cambiato sotto quel punto di vista. Quello che sicuramente cambiamo sempre è l'informazione che vi portiamo, la musica e la cultura, perché ogni trasmissione ha la sua unicità. E oggi parleremo di quello che succederà lunedì prossimo, o oggi se ci state ascoltando in replica, perché in Argentina ci sarà l'anniversario del colpo di Stato, il numero 49, perché ricordiamo che fu il 24 marzo 1976, un anniversario particolare, il secondo per essere preciso, sotto il governo di Javier Milei, un governo, va ricordato, che non ha mai negato la sua simpatia per quello che capitò negli anni 70 rispetto all'azione dei militari. Va ricordato che niente meno che la vicepresidente Villarruel era figlia di un repressore, per carità, non è che perché tu sei un repressore automaticamente tuo figlio o tua figlia lo sono pure, però sicuramente qualche influenza c'è e questa autorità dell'Argentina non ha mai rinnegato l'origine della sua famiglia. Prima di passare agli argomenti di oggi, facciamo una carrellata di altri temi che ovviamente riguardano l'America Latina, come per esempio che sempre dell'Argentina il Parlamento ha dato un sostegno a Milei in cosa nell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Ne abbiamo parlato giovedì scorso di questo polemico accordo perché non rispetta l'ordine costituzionale. Al di là di questo, ci fa, lo ricordiamo, in mezzo alle proteste dei pensionati. Ne avevo parlato giovedì scorso perché il giorno prima, quindi il 12 marzo, ci sono stati delle mobilitazioni insieme ai tifosi di molte squadre di calcio e una durissima repressione da parte della gendarmeria, dei poliziotti, tutti gli organi di sicurezza contro i civili, non contro i violenti, bensì anche con i pensionati. C'era gente di 80enne, 85enne che cammina con difficoltà. Polizia argentina pure con loro se l'ha presa. Poi un'altra notizia, parla di un paese che ci siamo occupati in tante occasioni, a differenza di quello che fanno gli altri mezzi di informazione, cioè il Panama, e non soltanto per il canale, ma anche per una legge, la numero 163, che il presidente di questo paese centroamericano, Mulino, ha sanzionato per cosa? Per riformare la sicurezza sociale. Una riforma che provoca tante proteste, ci sono tanta gente che è scesa in piazza per protestare contro questa decisione da parte del presidente Mulino. Quindi quando parliamo del Panama non si parla solo esclusivamente del canale. Se volete sapere la situazione del Panama e la postura rispetto all'attacco, all'intenzione espressamente manifestato da parte del presidente Trump di riprendersi il canale, basta che andate sul www.radiocooperativa.org e là trovate tante puntate che abbiamo fatto con collegamenti in diretta con il paese centroamericano. Un'altra notizia arriva dal Perù. Di solito quando si parla di sicurezza pensa a un argomento caro alla destra. Dunque, sono i lavoratori che chiamano a manifestarsi per la sicurezza, perché un altissimo grado di delinquenza in Perù, non soltanto a Lima, ed è per questo che sono i lavoratori a organizzare una manifestazione. Ecco, una delle notizie che non abbiamo detto la scorsa settimana, però che credo che va sottolineato, avete presente l'OSA, cioè l'Organizzazione degli Stati Americani? È andato via un personaggio molto polemico. Lui è proveniente dall'Uruguay e si chiamava Almagro, si chiama Almagro perché è morto, e anziché vedere la posizione dell'America Latina e dell'autonomia, invece Almagro si è mosso sempre per assecondare i desideri della potenza del nord. La settimana scorsa non c'è più, il nome del nuovo presidente è Albert Ramdim del Suriname, quindi questo è il nuovo segretario dell'Organizzazione degli Stati Americani. Bisogna dirlo che ha vinto per un grande margine. Secondo afferma il Paese di Madrid, deve fare fronte alle sfide per recuperare la rilevanza istituzionale in tempi molto convulsi. Quindi se uno pensava che i problemi succedevano soltanto in Europa, con l'Ucraina e tutto quanto, no, anche in America sono tempi difficili. Poi naturalmente che ci sono altre notizie, come per esempio che continuano i problemi della luce a Cuba, anche se gli unici a salvarsi sono gli ospedali, perché hanno un sistema, per fortuna direi, energetico diverso alla gente comune, però la difficoltà di accedere alla luce per l'isola è sempre più difficile. Dunque, adesso mi taccio e lascio spazio alla musica. Oggi musicalmente siamo accompagnati da La Vela Puerca, si chiama questa band contemporanea. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché quando torniamo sentiremo la prima intervista. Sono le 19:32 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.1 per Padova. Sapete che ti potete ascoltare anche in DAB, non manca mai sempre lo streaming. Da tanti anni che lo usiamo, anche se sono stati dei cambiamenti per ascoltare Radio Cooperativa, ma lo streaming lo manteniamo sempre. Adesso proviamo a sentire il nostro primo ospite, perché l'argomento che ci occupa principalmente è quello che sta per succedere in Argentina lunedì prossimo. Oggi, se ci ascoltate in replica, ci sarà l'anniversario numero 49 del colpo di Stato del 24 marzo 1976, in un periodo così particolare per lo scarso distanziamento del governo di Javier Milei con la dittatura militare. Per avere più chiarimenti su questo tema è che do il benvenuto ad una persona che questa trasmissione la conosce bene, magari qualcuno di voi lo ha già sentito. Il suo nome è Mauro Testa. Mauro Testa, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Pronto?
Pronto, mi senti, Mauro?
Hola.
Sì, mi senti?
Pronto.
Sei in diretta?
Pronto, pronto.
Non mi sente. Abbiate un po' di pazienza, aspettiamo qualche secondo più di musica e torniamo con la diretta fra pochissimo. Mauro Testa, adesso mi senti?
Sì.
Ah, perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Come presentarti, Mauro? Perché tu sei della comunità dei Veneti in Argentina, sei di Rosario, nelle città più importanti di questo paese. Hai fatto bene a presentarti
allora,
così?
Sì, io sono argentino, ma figlio di padovano, emigrato in Argentina con miei nonni, quindi sono argentino di nascita, ma ho...
padovano di sangue.
Padovano di sangue, anche sì, possiamo dire così.
Dopo ci racconterai meglio di cosa si tratta questa associazione alla quale appartieni. Per intanto partiamo, come dicevo prima, gli ascoltatori, con quello che sta per succedere lunedì prossimo, cioè come l'Argentina ricorderà i 49 anni del colpo di Stato del 24 marzo 1976. A te la parola.
Sì. Allora, come hai detto tu, il 24 marzo del 1976 è stato il colpo di Stato che non è stato l'unico nel primo, ma è stato il più sanguinario anche per il modello neoliberale di politica economica che la dittatura ha voluto implementare. E quest'anno magari abbiamo un'occasione storica nuovamente, perché infatti il governo attuale espressamente ha detto che vuole praticamente implementare lo stesso modello economico che è stato poi quello di Menem negli anni 90, e questo governo ovviamente che sta riproponendo queste politiche neoliberali e anche direttamente dicendo che vuole implementare la repressione a tutti i manifestanti che ovviamente si oppongono a questo governo, a queste politiche soprattutto economiche, ma che vanno oltre, vanno anche, hanno un senso anche culturale, con l'obiettivo di tagliare tutti i diritti, la salute pubblica, l'educazione pubblica, e quindi oltre a tagliare i budget di tutte queste cose, vogliono dirlo, vogliono esprimerlo e vogliono che la gente, convincerli di che tutto quello che è pubblico va male e che si deve essere privatizzato, un po' come ovviamente ha fatto Menem, ma penso che questi qua di adesso vogliono andare oltre, lo vogliono fare anche più subitamente, no?
Sì, esattamente, perché qua non possiamo dire che con Milei c'è qualcosa di nuovo, ma quello che il presidente che tu dicevi prima ci ha voluto tanti anni per farlo,
sì.
Milei lo vuole fare in pochi mesi, anzi lo sta facendo in effetti.
Sì, infatti ha ridotto i tempi, nessuno in Argentina pensava 20 anni dopo il fallimento, così come tutti voi, qua in Italia, conoscete la grande crisi del 2001 in Argentina, nessuno avrebbe pensato che dopo tutto questo fallimento di queste politiche, 20 anni dopo, una persona avrebbe messo anche una statua di Menem alla Casa di Governo, ha messo il nipote come presidente della Camera dei Deputati e sta attuando nuovamente queste politiche.
Niente si è imparato.
Nessuno, sì, la storia si ripete, ma anche peggio, perché come hai detto tu, lo vuole fare anche in meno tempo, quindi come state vedendo con la gente che sto parlando qua in Italia, sono arrivate le immagini della repressione ai pensionati, anche ai giornalisti, e quindi è un modello, come sempre si dice, che non chiude, non racchiude se non è con repressione e con militarizzazione anche delle strade.
Stiamo parlando della repressione ai pensionati, prima davo conto, raccontavo agli ascoltatori quello che è stato la settimana scorsa, una manifestazione, va ricordato, che dei pensionati che si svolge ogni mercoledì, sì. Anche se ne avevo parlato la settimana scorsa perché è stata praticamente dura la repressione, tutti gli occhi erano puntati su quello che poteva succedere ieri, per fortuna non è stata la violenza, la repressione di una settimana prima, però il clima di tensione che si respira in Argentina sicuramente è molto importante, giusto Mauro?
Sì, infatti le minacce, oggi leggevo appunto che per esempio il governo ha fatto sì che nelle stazioni dei treni, alcune ore prima, pensando che ovviamente la gente che prendeva questi treni andava a manifestarsi. Per gli altavoci si dice?
Per gli speaker, i parlanti, sì.
Le speaker della stazione, dove si annunciano magari le partenze e gli arrivi, c'era un messaggio dicendo che non si poteva manifestare e che quelli che si andrebbero a manifestare sarebbero stati repressi, quindi reprimidos. Capisci?
Sì,
è repressi, di un film di fantascienza, magari di annunciare per gli speaker delle stazioni, della gente che magari andava a lavorare o tornava, e sicuramente alcuni andavano a manifestarsi, ma venivano minacciati dal governo dicendo che se loro stavano andando difatti a una manifestazione potevano essere ripresi per la polizia.
Sì, terremoto di stato psicologico, non so così possiamo chiamarlo.
Esatto, no? E poi, bene, con l'ultima manifestazione di pensionati, che ci sono stati più di 100 detenuti, il giorno dopo la ministra ha detto che rischiavano penne di 20 anni, perfino 20 anni, ma la magistrata che ha preso il caso li ha esonerati e liberati a tutti al momento, perché infatti ha detto che nessuno di questi detenuti aveva un ordine di cattura, non aveva niente, e la polizia ovviamente le aveva messo in galera per dissuadire, per minacciare, e perché così l'esempio della manifestazione non venisse diffuso, e quindi ma il magistrato ha detto, qua non dice nemmeno l'ora che sono stati catturati, detenuti, perché sono stati detenuti, niente, e quindi legalmente. E cosa ha fatto il governo? Ha minacciato il magistrato di cacciarlo via, di fare di licenziare il magistrato, perché ovviamente ha applicato la legge, ma non come il governo voleva.
Sì, una cosa molto simile ad una dittatura. Mauro Testa, però noi oggi ti abbiamo chiamato alla vigilia dell'anniversario del colpo di Stato per fare una riflessione anche rispetto a questa data, perché non so se possiamo fare dei parallelismi storici, non soltanto quello che è successo, come dicevi ben prima, con il 90, ma anche quello che è successo negli anni 70. Io prima parlavo del caso di Villarroel, della vicepresidente, il suo vincolo con la dittatura. Quindi qual è il parallelismo che possiamo fare e come ricordare questo anniversario del golpe?
No, io penso che in Argentina il lunedì sarà una giornata dove si manifesteranno in molti, sarà sicuramente una marcia, una manifestazione storica, perché ogni volta che un governo di destra vuole cancellare, la memoria, come anni fa ha fatto Macri, come adesso sta facendo Milei, infatti la vicepresidente è figlia di un repressore, e quindi ogni volta che un governo vuole fare questo, di cancellare la memoria storica, il paese, il popolo, risponde nelle strade, risponde manifestandosi, manifestandosi pacificamente anche. E quindi penso che al di là di quello che farà il governo, che sicuramente come l'anno scorso ha fatto anche un video giustificando e legittimando la dittatura, un video pubblico, quindi pagato da noi, che è stato diffuso pubblicamente. Comunque, il popolo, che penso che abbia ancora la memoria storica, si manifesterà pacificamente in tutte le città del paese.
Devo essere sincero, non ricordo questo video. Come si chiamava? Ti ricordi qualcosa di questo video che rivendica la dittatura militare?
Sì, allora, nemmeno io l'ho visto completo, perché ovviamente non voglio perdere un secondo di tempo in vedere queste stronzate, scusate la parola. Ma praticamente adesso si parla, ma si parla così, pubblicamente, direttamente, anche il presidente, anche la vicepresidente, senza nessuna correttezza politica, e loro difendono le sue idee e dicono che c'erano i due demoni, come è stata una delle teorie che giustificava la repressione, e quindi questo video un po' mostrava anche le immagini. Adesso anche si parla delle vittime diciamo, innocenti dentro l'esercito, che sono stati, si parla ovviamente di guerriglieri, di terroristi, e quindi una cosa che prima magari nessuno, molto meno da parte di un governo, lo potrebbe aver fatto, osare a farlo, adesso si fa, e si fa sfacciatamente, si dice?
Sì.
E si fa così perché poi ovviamente tutto questo anche con l'uso dei social, si ripete, sicuramente hanno il suo, come si dice, esercito di trolls, che sono quelli che riproducono le notizie false, come questo video, sono migliaia perché anche vengono pagati da noi, dalle tasse, ci sono questi troll che diffondono questo sui social e sicuramente fanno un danno molto, molto grosso, perché c'è gente che magari non ha una, non può distinguere questo e poi crede a quello che vede, che guarda, che osserva.
Però cosa succede con la gente? Non ha memoria? Come si fa a credere a queste bugie da parte del governo di Milei, Mauro Testa?
No, beh, questa è una, non so, dobbiamo chiedere ai sociologi, ma oggi come oggi il mondo dell'immagine, dei cellulari, dei video, perché pensavo c'è gente anche universitaria che ha fatto l'università che crede a questa fake news. Secondo me la pandemia è stato un grande esperimento sociale, perché anche questo movimento, per esempio di Milei, ma anche altri movimenti di estrema destra nel mondo, sono sorti proprio in pandemia, con gente che credeva che la terra è piana, con gente che diceva che i vaccini avevano, al di là del discorso se uno è a favore o contro il vaccino, dicevano per esempio in Argentina che aveva un chip russo, cioè una SIM, fai conto, della Russia, e quindi se ti vaccinavi, e quindi tutte cose molto, che uno pensa, così anche riflessionando, che è impossibile che una persona creda a questo, ma se ci sono persone che credono che la terra è piana, dopo questo può succedere qualsiasi cosa, pensare che un video è vero, non lo so, che può succedere qualsiasi cosa, quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti e anche in altri paesi del mondo, siamo, ormai è un'ondata che ci sta, un'onda che ci sta raggiungendo.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, siamo in dialogo con Mauro Testa. Ecco, vorrei chiederti, voglio approfittare la tua presenza, almeno telefonica, qui a Radio Cooperativa, per chiederti l'associazione dei Veneti in Argentina, di cosa si tratta? Puoi raccontarci meglio, Mauro? No, vediamo qua. Mi ascolti?
Sì,
pronto.
Si è cortò.
No, sì, è caduta la linea. No, dicevo, se ci può raccontare un po' meglio, Mauro, quello che sta succedendo con quello che fate voi come associazione di Veneti in Argentina, di cosa si tratta?
Ah, bene, bene. Allora, questo è il mio altro ruolo.
Che tu sei presidente, ricordiamolo, diciamo chi sei.
Sì, a Rosario c'è l'associazione Veneta, Famiglia Veneta, fondata nell'anno 84 da emigrati originari qua del Veneto, e quindi tra i cui c'era mio nonno, Giulio Testa, e niente, io da piccolo che mi portavano lì alle feste, anche alle manifestazioni culturali, dall'anno 99 al 2005 ho partecipato alla gioventù del gruppo dei giovani, sia a Rosario sia in Argentina, perché poi ci sono altre associazioni venete a Buenos Aires, a Cordoba, a Mendoza, Tucumán, e quindi bene. C'è un gruppo, c'è anche un comitato, una federazione di associazioni venete, e io dal 2022 sono presidente dell'associazione di Rosario, abbiamo un direttivo di più o meno 20 persone e facciamo diverse attività per diffondere la cultura sia veneta sia italiana e anche argentina, perché nel nostro statuto prevede precisamente questo, essere un ente, un centro culturale basicamente.
Ecco, no, se ci puoi raccontare un po' meglio di cosa si tratta, diffondere la cultura veneta in Argentina, in
Sì,
concreto, cosa vuol dire?
Allora, in concreto, per esempio, noi da 3 anni che facciamo il Carnevale di Venezia a Rosario e facciamo diverse attività per diffondere ovviamente la cultura, ossia tutta la storia del Carnevale. Da 25 anni che abbiamo un gruppo che si chiama Le Mascherate, sono 12 costumi, come potete vedere in Carnevale, ma un po' metà sono di fantasia, sono personaggi di fantasia del Carnevale e altra metà della commedia dell'arte. Per esempio Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, Colombina, e noi facciamo uno spettacolo dove si parla appunto dell'istoria del Carnevale di Venezia, dell'istoria del nostro gruppo, della storia e la caratteristica di ogni personaggio. Poi abbiamo un coro veneto, un coro di 25 persone che infatti ha iniziato le prove questa settimana e quindi loro fanno un po' canzoni in veneto, un po' in italiano. Poi abbiamo anche per diffondere la cultura argentina una cosa che so che ti piace molto, che sei un grande ballerino, una milonga di tango che appunto si chiama La più carina, organizzata da due, diciamo, ballerini che organizzano le milonghe, tutti i martedì, ogni 15 giorni abbiamo una lezione di tango e poi una milonga fino all'1 del mattino.
Interessante,
Sì.
quindi vi date da fare da diversi punti di vista culturali.
Sì, poi abbiamo corsi di lingua italiana che sono anche iniziati questa settimana, abbiamo più di o almeno 100 alunni, sia in presenza che online. Poi abbiamo un ciclo di musica classica dal vivo ogni mese, un incontro al mese. Poi abbiamo un altro ciclo che si chiama Donne Venete, guidato da Maricel Bertolo, che anche origine padovane, figlia di Padovane, un'istorica dell'Università Nazionale di Rosario, dove si punta a visibilizzare il ruolo delle donne in generale, ma anche nella migrazione che ha avuto luogo in Argentina, in Sud America, le donne di origine veneta e anche italiana.
Ti chiedo di fare una lezione su questo tema, Mauro, però se vorresti riassumerlo, qual è stato questo ruolo?
Come? Non ho
No,
capito,
se, ti
scusa.
chiedo se sai qualcosa, qual è stato questo ruolo delle donne venete in Argentina?
Ah, no, appunto, sì. Per esempio, abbiamo parlato di alcune donne, non so se tu sapevi, conosci la giornalista scrittrice Canela, detta Canela?
C'era una presentatrice TV con quel nome, ma non è
Quella,
scrittrice.
sì.
È la stessa? Ok.
Sì. Canela si chiama Gigliola Zecchin ed è nata a Vicenza.
Ah, lo
Ai,
sapevo.
do ai, 12, ai 12 anni è venuta e è andata in Argentina. Ha sviluppato non solo una carriera come giornalista, ma anche come scrittrice, che nessuno la conosce, ma è una grande scrittrice anche premiata. E quindi noi l'abbiamo
Quindi questa
intervistata.
importantissima presentatrice TV che è di origine vicentina. Interessante
Sì, è
questo.
nata proprio a Vicenza, e quindi noi vogliamo, con questo ciclo, visibilizzare, rendere, ossia, così come tu non la conoscevi o non sapevi almeno alcuni aspetti della sua vita, vogliamo fare questo. E infatti darò una notizia, che è una primizia, un'anteprima.
Assolutamente, va.
ieri sono stato in una riunione molto importante con la presidente dell'Ateneo Veneto di Venezia, il centro culturale più antico e più importante di Venezia. E faremo assieme a loro il giovedì 9 ottobre una conferenza, un convegno lì all'Ateneo Veneto, precisamente su questo tema, sul ruolo, sarebbe la migrazione italiana al femminile, quindi il ruolo della donna in generale, ma anche ci sarà di presenza Maricel Bertolo, la nostra, diciamo, la coordinatrice del nostro ciclo, perché lei viene in Italia e quindi ci sarà lì a questo convegno dove saranno invitate anche altre persone. E questa è un'attività che organizzeremo assieme con l'Ateneo Veneto, appunto.
Benissimo, io ti ringrazio tanto. Non so se volevi aggiungere qualcosa agli ascoltatori di Radio Cooperativa, Mauro Testa.
No, bene, è stato io. Purtroppo, ossia, sono a Padova, ma purtroppo non posso essere alla radio. Mi ricordo quando abbiamo iniziato, o io almeno ho iniziato nel 2007, che ero qua e andavo sempre alla radio. Un grande ricordo, un affettuoso ricordo e un saluto grande a tutti i gli ascoltatori e i complimenti, perché sostenere una trasmissione così importante, anche perché in Veneto si conosca la realtà, diciamo, del Sud America, di Latinoamerica, è molto importante, e tu la sostieni ogni giovedì da quanti anni già?
E ormai quasi 20 a dicembre.
Esatto, è molto importante, quindi anche complimenti per te.
Grazie, grazie. Dopo ti mando l'assegno, Mauro. Okay. Un saluto.
Okay, okay. Bene, un caro saluto e grazie. Grazie.
Grazie a te, sì, per una questione puramente organizzativa, perché Mauro Testa è per pochi giorni qui a Padova, quindi non siamo riusciti a farlo venire in radio, però comunque mi sembra che è stato molto utile la sua testimonianza. Dunque, siete all'ascolto di Latino Americano per Radio Cooperativa. Un'altra notizia, Sud America, andiamo al Centro America, perché sto leggendo una notizia del Post che è uscita pochi minuti fa, secondo la quale Donald Trump sta copiando i video di Nayib Bukele. Quello del presidente di El Salvador ostentano durezza e crudeltà verso i gruppi criminali. Negli Stati Uniti raccontano le espulsioni di immigranti. Le contestate e recenti espulsioni di migranti venezuelani a El Salvador, decise dall'amministrazione di Donald Trump contro il parere di un giudice federale statunitense, sono state accompagnate da un video di propaganda del governo del presidente salvadoregno Nayib Bukele. Non è il primo di questo genere. Bukele ha costruito parte del suo messaggio politico sulla ostentata durezza nei confronti dei gruppi criminali e sulle dure condizioni di detenzione imposte dalle enormi carceri costruite nel paese. Ora sembra Trump che stia copiando lo stile Bukele, e negli ultimi mesi ha scelto una comunicazione molto radicale sugli immigrati irregolari e sulle loro espulsione, con video accompagnati da canzoni ridenti e con una certa disumanizzazione delle persone espulse. I video sembrano rivendicare la crudeltà del trattamento, come da anni accade per quelli del governo salvadoregno, e ricalcano anche la stessa cura nel montaggio e nella spettacolarizzazione dell'opera delle forze di sicurezza. Lo stile del video di Bukele si vede da quello diffuso domenica proprio per annunciare l'arrivo a El Salvador di 238 venezuelani accusati di far parte della banda criminale Tren d'Aragua e 23 presunti membri di un gruppo criminale, l'MS-13. Nel video gli immigrati espulsi sono trasportati a forza fuori dall'aereo da poliziotti e militari, risati, trasferiti prima su camionette blindate e poi con in ampie prigioni. Il tutto con riprese da droni, primi piani su prigionieri e catene e musica a sottolineare l'azione. Così inizia l'articolo che trovate sul Post, il titolo se volete leggerlo completamente è Donald Trump sta copiando i video di Nayib Bukele, una questione degli immigrati, del rapporto fra gli Stati Uniti e l'America Latina nel brutto senso della parola, perché noi stiamo parlando di rapporto commerciale che crescono, di mutuo aiuto, del commercio internazionale, tutt'altro. Stiamo parlando di violazioni di diritti umani, perché molta gente vanno espulsi senza nessun motivo, non hanno commesso nessun crimine, stiamo parlando anche di bambini, e quindi questa è la realtà, ahimè dobbiamo dare conto. Come anche la realtà, il rapporto sempre complicato, ambivalente con il Messico, sapete, no? La questione della frontiera fra entrambi i paesi è molto importante, e noi abbiamo ascoltato giovedì scorso professore dell'Università di León nel Nord Messico, dove ci chiediamo su questi rapporti anche commerciali. Però una delle risposte che per questione di tempo ci è rimasta fuori, che rapporto c'è fra il Messico e gli Stati Uniti per quanto riguarda i narcotrafficanti? Perché molte volte l'amministrazione Trump ha detto: io non ti faccio entrare più a te messicano, perché in realtà sei un narcotrafficante, entri soltanto per vendere droga ai miei cittadini. Allora le avevamo chiesto a Fabrizio Lorusso cosa ci poteva dire al riguardo, lui che abita in Messico, è tantissimi anni che analizza il rapporto fra il Messico e gli Stati Uniti, e così ci rispondeva.
Un'ultima nota sull'estradizione di 29 capi. Intanto inizio da qui, che non è un'estradizione. Cioè non si è seguito il processo legale, erano personaggi di diverse generazioni condannati per narcotraffico e altri crimini gravi a livello federale messicano, tra cui Caro Quintero, per esempio, ex capo di Guadalajara, del cartel di de Guadalajara negli anni Ottanta. E che gli americani hanno sempre cercato e ricercato, è stato addirittura poi posto in libertà vari anni, dopo il 2013, rimesso in prigione recentemente, ora mandato negli Stati Uniti insieme a 28 altri capi di tutti i gruppi armati, di tutti i gruppi dei criminali del Messico, anche degli Zetas, per esempio, i fratelli che hanno fondato gli Zetas sono stati mandati, altri del gruppo di Sinaloa. E del Pacifico, e quindi diciamo un ventaglio di nomi più o meno conosciuti anche di alto impatto, mandati in modo esecutivo, cioè appellando alla legge di sicurezza nazionale, quindi in un modo molto polemico che non era stato applicato prima, però sicuramente, probabilmente per soddisfare effettivamente la fame di Trump di mostrare risultati in fretta e di chiudere dei deals, no, delle negoziazioni, quindi sono stati messi sul piatto. E pochi li hanno difesi proprio per il profilo criminale, però effettivamente si è trattato di una, da un lato di un eccesso d'autorità, un abuso, forse anche una violazione ai loro diritti umani, e che però appunto non ha suscitato grandi risposte, anzi penso sia stata una, a livello più spietato politico, una giocata del nuovo ministro della sicurezza, García Harfush, che ha ottenuto una serie di poteri e gestioni maggiori rispetto ai suoi predecessori e sta conducendo una politica abbastanza forte. Ecco, di presenza proprio fisica anche sua e diciamo così, dell'apparato federale negli stati colpiti dalla violenza criminale, per esempio Sinaloa, dopo poi anche la consegna agli Stati Uniti, che poi anche quello è stato una specie di sequestro express, come si chiama qui, del Mayo Zambada, che era, diciamo così, un narcotrafficante ultrasettantenne che è stato libero per tutti questi anni, dagli anni 70 ad oggi, e quindi era superiore anche di rango rispetto al famoso Chapo Guzman, ma che poi tutti questi personaggi sono parte di ingranaggi che continuano, già lo sappiamo, la guerra alle droghe è la scusa per qualcos'altro, qui viene mostrato chiaramente, e quindi sono stati messi sul piatto, no? In questo modo un po' affrettato, senza chiaramente troppo scandalo, mandati, e poi dopo, chiaro, per una settimana, 2 settimane c'è stato fino ad oggi ancora qualche dibattito, ma effettivamente non c'è stata una discussione piena su questo e per questi fattori che ho già spiegato e perché il Messico guarda ed è più preoccupato oggi a questo tema commerciale e internazionale rispetto al tema anche dei diritti umani, se vogliamo metterlo così, sia dei migranti, che effettivamente qui sì sono popolazioni altamente vulnerabili, ma anche delle persone detenute, arrestate, condannate, come questi 29 ex capi, diciamo, del narcotraffico, no? E quindi questa è un po', diciamo, l'attualità di quello che posso raccontare da qui. Ultimo, magari se inizierà a parlare anche in Europa, come è stato per altri grossi casi, questa settimana è stato scoperto nello stato del Jalisco, quindi vicino a dove abito io, Guanajuato, nella zona del Pacifico, Guadalajara, la città più famosa, un campo di sterminio. Quindi continuano questi gravi problemi di sterminio di popolazioni, lavoratori, donne vittime del traffico, della tratta, no? Eccetera, da parte di un gruppo criminale chiamato Cartel Jalisco Nuova Generazione, che è uno dei gruppi insieme a Sinaloa più nominati, forse forse più potenti comunque del paese, e che è praticamente un gruppo paramilitare che assomiglia ai famosi Zetas, quelli che magari anche in Italia sono noti, e che però appunto crea dei veri e propri campi di concentramento di persone sequestrate, le sfrutta, le recluta, le usa anche sessualmente, e alcuni vengono poi capacitati, allenati, no? A diventare parte del gruppo criminale, altri no, però non è la prima volta che vengono scoperti questi campi, però pare ci siano hanno trovato 400 paia di scarpe, per cui si parla di numeri altissimi, centinaia di persone che sono passate di lì e la maggior parte sono state diciamo, bruciate, ecco. E quindi esistono solo dei resti umani, e le buscadoras, quindi le cercatrici di persone scomparse, i collettivi, le famiglie, le madri hanno trovato questo posto. E quindi questa è un po' la notizia, è uno scandalo che potrebbe diventare come grande come quello di Ayotzinapa, degli studenti desaparecidos o dei migranti di San Fernando, le fosse clandestine del 2010-2011, no? Però vedremo quale sarà il corso. Per ora esiste una lotta dei familiari affinché questo non sia dimenticato. Grazie, un abbraccio.
Era Fabrizio Lorusso, che è professore di storia dell'America Latina presso l'Università di León, città della quale ci mandava la sua testimonianza. Visto che stiamo parlando del Messico, credo che un'altra notizia importante, che probabilmente in Italia ne parlerà molto poco, è il riconoscimento da parte della presidente Claudia Sheinbaum allo Stato della Palestina. Naturalmente che Israele non sarà molto contento di questa situazione, ma non potrà accusare Sheinbaum di antisemita, visto che lei è ebrea. Ha riconosciuto ufficialmente la Palestina come Stato, in effetti ha accolto anche l'ambasciatrice di questo paese. L'informazione afferma che la Presidente del Messico, la Sheinbaum, ha riconosciuto ufficialmente la Palestina come Stato e ha accolto l'ambasciatrice palestinese. Questo è molto simbolico perché Sheinbaum è ebrea, sostiene i diritti umani dei palestinesi e ha criticato gli attacchi di Israele, come non poteva essere altrimenti dinanzi a quello che stiamo vedendo adesso, che da un paio di giorni è ripreso nella sua campagna di genocidio contro i civili palestinese. Queste sono una delle ultime informazioni che diamo qui al Latinoamericano. Prima dei congedi, stavo vedendo se c'era qualche altra notizia da dare prima di salutarci. Un'altra notizia, sì, sempre che riguarda gli Stati Uniti, che è il rapporto con l'America Latina, è che hanno fermato negli Stati Uniti Janet Bisguerra. Chi è Bisguerra? È l'immigrante che si era convertita in simbolo della lotta contro le deportazioni di Trump quando si è rifugiata in una chiesa. Un caso che sicuramente dà molto da parlare della comunità latinoamericana presso gli Stati Uniti. E credo che dopo dare questa informazione è arrivato il momento di sentire questa musica.
Toda una vida.
Eh sì, perché da questo preciso istante sono le 20 e 12 minuti, perché ci ascolta in diretta il 20 marzo. Questo lo dico perché magari qualcuno di voi ci ascolta in replica il 24 marzo. Nel primo caso, fra poco sentiremo una replica di Spazio Scenico, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì, vuol dire che fra pochissimo ascolterete Gabriele con Economia e Società. Questa trasmissione va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 e continuerà ad andare avanti a patto che voi contribuiate con il conto corrente postale 120 82 301, oppure con il RID bancario, oppure con il pago elettronico, oppure con il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, soprattutto in questo periodo. Lo diciamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici Radio Cooperativa. Il numero e tutti i dettagli lo trovate sul sito ufficiale di questa emittente, e cioè www.radiocooperativa.org. Latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento giovedì prossimo dalle ore 19:10. Grazie e alla prossima.
Me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a